Nella scorsa puntata abbiamo difeso la plausibilità intuitiva del principio di condizionalizzazione e ci siamo avvalsi di tre esempi tratti dalla pratica investigativa in cui un certo investigatore chiamato Sempronio aveva le intuizioni giuste su quale tra due ipotesi era più probabile. Si trattava naturalmente di intuizioni comparative, qualitative, non ci siamo occupati dell'esatto valore delle probabilità identificate da Sempronio. Naturalmente quello di Sempronio era un esempio immaginario, chissà se gli investigatori nella reale pratica investigativa sono davvero bayesiani oppure no. Ci sono alcuni elementi che inducono a sospettare che non sempre sia così. Abbiamo invece degli esempi più realistici tratti dalla pratica clinica, cioè dalla pratica medica. Ora ne esamineremo uno che è molto realistico, cioè appartiene a uno dei primi studi fatti da psicologi cognitivi, erano allievi di Tversky, del grande psicologo cognitivo Tversky, sul modo in cui i medici di famiglia ragionano sulle probabilità. Le conclusioni raggiunte in questo saggio, che riassumiamo a partire dalla slide numero 267, sono abbastanza allarmanti, perché le probabilità che vengono attribuite dal medico di famiglia a certe ipotesi diagnostiche, per esempio all'ipotesi che la sua paziente abbia un cancro al seno, sono probabilità che danno poi luogo su cui viene poi basata la decisione del medico. Per esempio, ai tempi in cui l'articolo fu scritto, è passata ormai una quarantina d'anni, ma non conosco confutazioni delle conclusioni di questo articolo, a quei tempi, se la probabilità che la paziente avesse il cancro, alla luce delle mammografie, eccedeva il 10%, beh, il medico era abituato a consigliare alla paziente di fare una biopsia, vale a dire di sottoporsi a un piccolo intervento chirurgico invasivo che poteva portare anche a dei danni, e quindi era per questo che non lo si faceva a cuor leggero, altrimenti si sarebbe fatto fare a tutti una biopsia senza bisogno di mammografia. Ora, naturalmente piccoli errori sono tollerabili, ma supponiamo che con l'uso opportuno del teorema di Bayes si potesse stabilire che la paziente aveva l'8% di probabilità di avere il cancro. E supponiamo anche che il medico non sapesse usare bene il teorema di Bayes, non l'avesse mai sentito nominare e non fosse neanche un bayesiano spontaneo o naturale, e che soprattutto non tenesse conto di alcuni degli ingredienti che entrano nel teorema, come ad esempio la probabilità iniziale dell'ipotesi. Se il medico non tiene conto di questi ingredienti, può fare grossolani errori. Per esempio, può dire alla paziente che a suo avviso, alla luce del resoconto, del referto positivo di una mammografia, la paziente ha una probabilità dell'80% di avere un cancro al seno e quindi assolutamente deve correre a fare la biopsia. E invece la probabilità è dell'8%. Vorremmo che i nostri medici non sbagliassero in questa maniera così plateale, ma gli psicologi cognitivi hanno in realtà scoperto che in certe situazioni, come la situazione clinica, c'è quello che loro chiamano un bias, cioè un errore sistematico, cioè una tendenza sistematica a sbagliare nella stessa direzione. E questo è sgradevole. Da allora gli studi si sono moltiplicati, quasi tutti hanno confermato questa impressione, e quindi si tratta, ed è un compito lasciato davvero agli psicologi cognitivi, quando, come Gigerenzen nel suo fantastico libro Quando i numeri ingannano, uno psicologo cognitivo che lavora al Max Planck Institute di Monaco, beh, questi signori, tra cui voi, una parte di voi in futuro, dovrete curarvi della preparazione cognitiva dei medici. Non si tratta solo di insegnargli il teorema di Bayes, ma di addestrarli al suo uso corretto, Fine di questo breve spot che non vuole seminare nessun panico, ma che getta qualche dubbio sull'essere noi bayesiani naturali. Del resto avevamo già informato che il bello della teoria bayesiana è il suo valore prescrittivo, normativo. E poi speriamo che la maggior parte della gente sia bayesiana senza saperlo o che possa essere facilmente addestrata all'essere bayesiana. Vediamo l'esempio un po' stilizzato, ma essenzialmente realistico, che cominciamo a descrivere a pagina 267. Si dice qui che il principio di condizionalizzazione con viene applicato quasi sempre tacitamente in svariate attività umane, a partire dalla pratica clinica. Nell'esempio che illustriamo qua ci imbattiamo in un medico che deve determinare la probabilità finale dell'ipotesi che la paziente abbia un cancro al seno. E però, per una bizzarra coincidenza, il medico si chiama Sempronio, come l'investigatore dei precedenti esempi. Vi devo dire però che ci siamo liberati di Tizio e di Caio perché la paziente di questo esempio è anonima. E siamo arrivati appunto all'esempio 4. Il medico Sempronio determina la probabilità finale dell'ipotesi che la paziente abbia un cancro al seno. E qui la determina in modo giusto, perché Sempronio è qui un personaggio ideale. L'ho inventato io Sempronio e quindi è un bayesiano puro. Ma poi alla fine del mio esempio vi dirò perché il medico sbaglia e in che modo. Basta 30 secondi per farvelo capire. Dopo aver visitato una paziente che presenta un nodulo al seno, il medico Sempronio considera le seguenti due ipotesi. Ora state attenti, ci sono molti numeri qui, molti simboli logici, anche diversi acronimi, ma alla fine il succo è realmente semplice, solo che abbiamo bisogno di questi numeri perché questa volta calcoliamo la probabilità e abbiamo anche bisogno di nomi brevi per le ipotesi e quindi noi, con calma, dobbiamo ricordare un po' di cose terminologiche e simboliche. CA è uguale per definizione all'ipotesi il nodulo è un cancro. Sono quel punto esclamativo perché, insomma, è una cosa che ci fa un po' errore, ma l'ipotesi che la paziente abbia il cancro. Ora, naturalmente, l'ipotesi il nodulo è un cancro si riferisce al nodulo che il medico, che la paziente ha trovato con l'autopalpazione, che il medico ha trovato con la palpazione del seno, è un cancro. Quindi è già un'ipotesi molto lunga, ma l'abbiamo accorciata. Non ci ha, vedete il simbolo logico di no? Non ci ha vuol dire il nodulo non è un cancro. E Sempronio attribuisce a queste due ipotesi le seguenti probabilità, e vedete la probabilità di cancro. Oramai la chiameremo cancro, l'ipotesi, e l'ipotesi che la paziente non abbia il cancro la chiameremo non cancro. Per cui la probabilità di cancro è 0,01. Voi sapete cosa vuol dire? 0,01 vuol dire 1%, un centesimo. Come si fa a saperlo? Basta moltiplicarlo per 100 e poi dividerlo per 100. Allora, 0,01 moltiplicato per 100 da 1 e fratto 100 da un centesimo. Quello che si chiama 1% con il simbolo del per cento. Questa proprietà è studiata in terza media, trasformazione dei decimali in frazione. Perfetto. 0,01, l'1%. Ma se la probabilità che di cancro è l'1%, la probabilità di non cancro è il 99%, cioè 0,99. E lì lo trovate nell'ultima riga. Vi trasferite poi a pagina 269, dove vedete che P di cancro e P di non cancro sono le probabilità iniziali che Sempronio attribuisce a queste, alle ipotesi cancro e non cancro prima di effettuare controlli diagnostici. Noi però sappiamo che queste probabilità, per quanto inevitabilmente soggettive, si fondano sulla conoscenza di sfondo di Sempronio. E vogliamo immaginare che Sempronio sia un bravo medico che abbia una notevole conoscenza di sfondo e che sappia, per esempio, che nel caso di pazienti asintomatiche, a parte il nodulo, che può essere qualunque cosa, anche benigna, può essere una ghiandola mammaria, diciamo la probabilità a priori iniziale per una paziente di 40 anni, come era quella descritta nell'articolo, di avere un cancro al seno è dell'1%. Naturalmente questa cifra è leggermente approssimata. E lo sa perché una donna su 100 ha il cancro al seno, o ha qualche... sì, ha il cancro al seno, senza me. Temo sia una probabilità un po' più alta del giusto, ma va bene a fini illustrativi. Semprolio allora deve aggiornare questa probabilità. L'1% non gli dice bene cosa fare, vuole avere idee più chiare e gli fa fare una mammografia. La prescrive la mammografia, cioè una radiografia al seno, che può avere due responsi, positivo o negativo, a seconda del radiologo che accompagna la mammografia con il suo referto. Sempronio sa che la mammografia non è un controllo totalmente attendibile, perché alcune lesioni maligne sono scorrettamente classificate dal radiologo come benigne. Alcune lesioni benigne sono scorrettamente classificate dal radiologo come maligne. Cioè le mammografie non sono test attendibili al 100%. Non lo sono, e quindi bisogna tenere conto del fatto che a volte il radiologo dice positivo, ma non è un cancro, sarà un falso positivo. A volte il radiologo dice negativo, ma la paziente non è sana, è una falsa negativa, ha il cancro, ma il radiologo dice negativo. Per nostra fortuna e per fortuna di Sempronio, noi sappiamo grosso modo qual è la probabilità dei due tipi di errori che può fare il radiologo, cioè falsi negativi e falsi positivi. Sappiamo anche che alcune pazienti non molto acculturate fremono di gioia avendo letto che il referto è positivo. Pensano che sia una notizia positiva. In medicina i referti positivi sono sempre brutte notizie. Ma detto questo, possiamo andare nella slide 270. Sempronio deve tenere conto degli studi di epidemiologia clinica sull'accuratezza dei risultati di una mammografia. L'epidemiologia clinica è un'importantissima disciplina medica che si occupa dell'efficacia dei farmaci e dell'attendibilità dei test clinici. Da non confondere dunque con l'epistemologia generale, che studia l'incidenza delle malattie nelle popolazioni. No, l'epidemiologia clinica ha proprio a che fare con gli attrezzi del medico, vale a dire i farmaci, le terapie e anche i test e la loro attendibilità. È un peccato che gli psicologi non abbiano simpatia per gli studi di epidemiologia clinica. C'è sempre stata una guerra tra gli epidemiologi clinici e anche gli epistemologi, e invece gli psicologi, gli psicanalisti. Per esempio Sigmund Freud non amava l'epidemiologia clinica, cioè il controllo sperimentale della percentuale di successo della sua terapia rispetto ad altre terapie, ma su questo torneremo. Ora, naturalmente noi vorremmo un test preciso al 100%. Sarebbe bellissimo. Si chiamano anche golden test o test aureo. In realtà ne abbiamo uno che si avvicina ad essere un test aureo, non fa errori, e si chiama autopsia. Se il paziente è morto lo possiamo aprire e guardiamo bene cosa c'ha. E lì non facciamo errori, però manca il reward, il moviola indietro in cui il paziente torna vivo, quindi la mammografia non ce l'abbiamo. Anche se poi l'autopsia non viene utilizzata come test clinico, anche se poi viene utilizzata talvolta per capire come hanno funzionato i test fatti poi dal medico. Allora abbiamo bisogno qui di un altro po' di nomi, di termini, di simboli per indicare il test positivo e il test negativo. E indichiamo con POS la nostra previsione che il radiologo emetterà un referto positivo. Cioè in realtà il referto positivo è POS. E con NEG, ove NEG è non POS, non positivo, è la previsione che il radiologo emetta un referto negativo. Vuol dire semplicemente che il referto è negativo. In simboli, POS vuol dire il radiologo emetterà un referto positivo, neg, cioè non positivo, il radiologo emetterà un referto negativo. Cosa ce ne facciamo di questi simboli? Lo vedremo alla prossima puntata, tra qualche minuto.